voce. Libri, storie e idee con Michele Serra.
E dunque, bentornate, bentornati, nuovo pomeriggio con Alice, pomeriggio letterario qui su Rete 2. Oggi incontreremo, ma come spesso capita, come sempre, tre grandi scrittori, due italiani e uno inglese. E devo dire, vorrei partire proprio da quello inglese, che si chiama Andrew Miller ed è autore di un romanzo meraviglioso intitolato La Terra d'Inverno. Tra l'altro, insomma, anche adatto alla stagione il titolo. Siamo appunto nella campagna inglese nei primi anni 60 e seguiamo due coppie che vivono l'inverno più freddo del secolo. Ecco, questo riassunto, ma poi in realtà dentro questo romanzo c'è molto di più. Io faccio fatica a riassumere e i riassunti dei libri di Andrew Miller sono difficili. E di questa cosa lui è orgoglioso.
I want to write novels that cannot be pitched.
La mia idea, in qualche modo, è che voglio scrivere romanzi che non possono essere riassunti in una proposta veloce. E per fortuna gli editori non mi chiedono più molto di preciso. A volte do loro solo una sinossi, una volta gliene ho data una che era praticamente uguale a quella precedente, ma non se ne preoccupano, si fidano. Tra l'altro io odio mandare riassunti, non mi piace. Preferirei di gran lunga che quello che sto facendo sia una specie di segreto e voglio mantenerlo il più a lungo possibile. I cosiddetti pitch, quelli li lascio a Hollywood.
Insomma, eccolo qua, uno scrittore che non vuole scrivere romanzi da vendere con un buon comunicato stampa ai giornali o con un TikTok di 30 secondi agli utenti. Andrew Miller vuole scrivere romanzi di cui un po' bisogna fidarsi, che non sai già cosa andrai a leggere. E per fortuna che in questo mercato, in questa epoca, ci sono ancora scrittori come lui, se mi permettete di dirlo. Andrew Miller non è l'unico scrittore che incontreremo oggi, perché saranno con noi anche due autori italiani, Giorgio Vallortigara e Massimo Carlotto. Vallortigara è un neuroscienziato che, se ascoltate Rete 2, forse già conoscete. Ha scritto una dozzina di saggi su come funziona il nostro cervello e anche quello degli animali, ma ora per la prima volta si misura con il romanzo, anche se poi, a dirla tutta, anche il romanzo parla di cervelli, tra le altre cose. Romanzo che si intitola Desiderare e che raccontiamo tra poco. Come tra poco avremo con noi un giallista che, come si dice in questi casi, non ha bisogno di presentazioni, perché lui è Massimo Carlotto, inventore dell'alligatore, ex bluesman, ex galeotto innocente e ora investigatore privato, rigorosamente senza licenza, che si muove generalmente nel nord Italia e insomma da 30 anni vive nella nostra testa con le sue avventure. E proprio per festeggiare i 30 anni della sua creatura letteraria, Massimo Carlotto si è regalato o gli ha regalato una nuova avventura che si intitola A esequie avvenute. E dunque, questo oggi è il nostro piatto letterario qui con Alice. Poi avremo, come sempre, il consiglio di questa settimana con Giuliana Altamura, che ci porta da scrittrice a scrittrice il nuovo romanzo di Neige Sinnot, La Realidad. Lei francese, ma il romanzo, come si può intuire anche dal titolo in spagnolo, è ambientato in Messico. Tutto questo però verrà dopo, nel corso di questa puntata. Noi oggi cominciamo dall'Inghilterra di Andrew Miller e lo facciamo per un motivo molto semplice, che si chiama Booker Prize, il più prestigioso premio appunto della letteratura britannica. E il motivo lo raccontiamo tra poco con Andrew Miller.
Poetic, I'm so pathetic that I always have found it best, instead of getting him off my chest, to let him rest unexpressed. I hate parading my serenading, as I'll probably miss a bar. So if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum, you're the melody from a symphony by Strauss. You're a Vandal bonnet, a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse. You're the Nile, you're the Tower of Pisa, you're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop, but if baby I'm the bottom, you're the top. You're the top, you're my Mahatma Gandhi, you're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery. You're Bezos' salary. You're cellophane. You're sublime. You're a turkey dinner. You're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that's faded soon to pop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're a Waldorf salad. You're the top. You're a Berlin ballad. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama. You're Whistler's mama. You're Camembert. You're a rose. You're Inferno's Dante. You're the nose on the great Durante. I'm a lazy lout who's just about to stop. But if, baby, I'm the bottom, baby, I'm the bottom. But if, baby, I'm the bottom, you're the tippity 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 top.
Dunque, cominciamo, dicevo, da Andrew Miller e dal Booker Prize che è stato assegnato a Londra questa settimana, proprio nella notte tra lunedì e martedì. E ultimamente, devo dire, ci occupiamo spesso di premi. Abbiamo avuto i finalisti del premio Campiello, i finalisti del premio Chiara. Ovviamente, prima dell'estate abbiamo incontrato i finalisti del premio Strega. Oggi, invece, voliamo in Inghilterra con uno dei finalisti del Booker Prize, Andrew Miller, appunto. Booker Prize che non è solo uno dei premi più importanti nel mondo occidentale per la letteratura, ma anche un buon termometro per il Nobel. Infatti, se andate a vedere gli ultimi 5 Nobel per la letteratura, perché sono tutti quanti, Abdulrazak Gurnah, Annie Ernaux, Ion Fosse, Ang Kang e anche Laszlo Krasznahorkai, tutti quanti sono stati finalisti del Booker Prize o dell'International Booker Prize. E poi certo possiamo dirci che i premi letterari non contano, ma non è mica vero, anche se poi quando lo chiedi a Andrew Miller lui un po' si schermisce, come è giusto che sia.
I suppose, I mean, the thing with prizes, I say to students sometimes.
Dunque, il fatto dei premi è che, allora, io di solito dico ai miei studenti che basta vincerne uno e poi sarai per sempre chiamato autore premiato. E questo renderà tutti felici. Non importa quale sia il premio. Poi, certo, il Booker ovviamente è un premio molto importante, al quale tutti stanno molto attenti. Quando entri nella loro short list, improvvisamente la vita diventa molto più frenetica. Molte persone si mettono in contatto con te all'improvviso e tutti sono molto interessati a parlare con te. Io, ad esempio, ho fatto molte interviste con grandi giornali in India. Loro sono molto attenti al Booker. E poi quest'anno c'era un'autrice indiana molto importante tra i finalisti, Kiran Desai. Comunque, sia come sia, questo tipo di attenzione rende felici gli editori. E quando i miei editori sono felici, la mia vita è più facile. Però, per certi versi, sei contento quando finisce, in un modo o nell'altro.
In some ways I will be glad when it's over.
Ecco, qui possiamo dire che forse poteva finire meglio per lui, per Andrew Miller, questo Booker Prize 2025, che invece è andato a David Zaloy con Nella carne, che se volete tra l'altro è uscito da poco per Adelphi. Però insomma, come abbiamo detto, sono tanti gli scrittori che magari non vincendo il Booker poi sono andati a vincere il Nobel. Essere finalisti di questi premi conta, insomma, c'è poco da fare. E poi chi siamo noi per sindacare le scelte di una giuria nella quale quest'anno c'era anche Sarah Jessica Parker, che è proprio quella di Sex and the City, non un'altra. Ecco, pare che lei sia una lettrice molto forte, ha anche fondato una sua casa editrice e insomma non bisogna neanche giudicare dal fatto che ha fatto un telefilm che poteva anche essere discutibile ai tempi. Ma insomma, quest'anno l'hanno invitata come giurata ospite, lei ha fatto il suo, il resto della giuria è composto da 4 scrittori, quindi insomma la sua presenza in questo caso credo sia servita anche ad attirare ancora di più l'attenzione su questo premio. Premio, devo dire, il Booker, che ha avuto spesso dei giudici ospiti. Una volta, ad esempio, ha avuto anche l'arcivescovo di Canterbury, per dirne una, quindi insomma questa cosa non è nuova, anche se una star di Hollywood mancava un po' al Booker Prize. E dunque, detto che Andrew Miller non ha vinto questa edizione del Booker Prize animata dalla presenza di Sarah Jessica Parker, era la seconda volta che era finalista, ma insomma ciò non toglie che il libro che ha scritto sia letterariamente eccezionale. La Terra d'Inverno, l'editore in italiano è la milanese NN e abbiamo detto il libro prende corpo nella campagna inglese nel 1962, l'inverno del grande freddo, il peggior inverno del secolo. Siamo appunto nella campagna inglese dove troviamo due coppie vicine di casa, c'è un giovane medico che si è trasferito dalla città con la moglie, lei si sente persa in quel nuovo ambiente che è lontano dalla Londra della cultura e della letteratura, e poi dall'altra parte c'è invece una coppia di agricoltori. Lui, diciamo un sognatore che si è comprato qualche acro di terra, lei un'ex ballerina di nightclub. E questo inverno, questa neve, a isolare tutti quanti dal mondo e a fare da combustibile per le loro relazioni. E dunque, non si può che partire da quell'inverno del 62 per raccontare la Terra d'Inverno, appunto, con Andrew Miller. Miller, che ha scritto quello che forse si può dire un romanzo storico, nel senso che il momento storico è molto importante per il romanzo, ma lui in realtà è nato nel 1961, quindi tecnicamente c'era già quell'inverno, anche se aveva solo un anno. E allora, siamo partiti da questo, c'è qualcosa anche di personale in questa storia o è solo uno sfondo e un'ambientazione?
Yeah, I think a bit of both, actually, because in some ways what I...
Penso siano un po' entrambe le cose in realtà. C'è sicuramente qualcosa di personale. Quello che ho trovato interessante nello scrivere questo romanzo è che avevo l'impressione di ricordare, anche se effettivamente non hai nessun ricordo di quando avevi un anno. Eppure eri lì e questo conta qualcosa. Già solo se stessi scrivendo del 1953 sarebbe diverso, perché sicuramente non c'ero. Però io c'ero, ero su questo pianeta e probabilmente qualcuno deve avermi sollevato verso una finestra e mi ha detto «Ehi bambino, guarda la neve» o qualcosa del genere. Comunque in generale mi è piaciuto molto quella sensazione nella scrittura, la sensazione di ricordare, di risalire al punto più lontano a cui potevo risalire nella mia vita. Poi era una sensazione, perché nella realtà ho dovuto fare molte ricerche su questa grande gelata e ho scoperto molte cose di questo inverno straordinario, che lo è stato davvero. E so che sto parlando agli ascoltatori svizzeri e per loro la neve non credo sia esattamente una novità, ma in Gran Bretagna quello è stato l'inverno più freddo in 100 anni. Il mare si è ghiacciato fino a un miglio dalla costa. E questo da noi non succede, semplicemente. È una cosa da Russia, non succede in Gran Bretagna.
Leggendo La Terra d'Inverno, che, come dicevo, è ben più denso del suo riassunto minimo, ecco, leggendolo viene in mente quella vecchia frase, non ricordo neanche di chi fosse bene, forse era di Mike Nichols, che diceva che l'unica cosa che interessa agli inglesi sono le classi sociali. Ecco, nel romanzo addirittura più che le classi sono le convenzioni sociali legate alle classi, quindi l'educazione, il sapere come comportarsi in pubblico, cosa dire, cosa non dire, è una specie di gabbia che esiste intorno ai personaggi. Ma è vero che la società inglese era ai tempi, e forse ancora, molto più formale rispetto alla media?
Sì, cioè, voglio dire... Vivere in una società significa stare all'interno di un insieme di regole. Non importa se si tratta della società svizzera, di quella italiana o di quella britannica. A seconda del momento, ovviamente la percezione che hai di quelle regole è diversa. Quella del 1962, per i britannici di oggi, sembra una società abbastanza formale. Basta pensare solo al modo in cui le persone si vestivano. Ovviamente gli anni 60 sono stati il decennio del cambiamento da questo punto di vista. Però rispetto al romanzo, quello arriva più avanti, diciamo alla metà del decennio, 65, 66, 67. Le persone anziane hanno cominciato a essere tipo disgustate da quello che stava succedendo. Tipo pensavano fosse la fine del mondo. Il libro racconta come l'insieme di regole che ha guidato fino a quel momento i personaggi del romanzo, le regole con cui sono cresciuti, stanno iniziando a cedere. Anche se non hanno ancora ceduto, ma qualcosa si sta muovendo. Prima di cominciare a scrivere, ho letto molte interviste con giovani degli anni 60 e dicono tutti cose tipo: io vivrò in modo diverso dai miei genitori, posso vivere in modo diverso. Credo sia una sensazione piuttosto eccitante. Penso sia meraviglioso che i giovani sentano di poter vivere una vita più grande, più emozionante dei loro genitori. Oggi non penso che in Gran Bretagna ci sia quella sensazione al momento. Non penso ci sia spazio.
Sempre parlando di ciò che ingabbia i personaggi di questo La Terra d'Inverno, ci sono personaggi che si sentono ingabbiati anche dall'amore, nel senso che, insomma, beh, non è un grande spoiler, dico, ci sono nel libro amori e tradimenti. E questi tradimenti non derivano tanto appunto dall'idea di amore, un altro amore, ma più dal voler vivere più intensamente, che è un desiderio che spesso ci passa per la testa, no? Frutto di un'insoddisfazione che in un modo o nell'altro spesso proviamo tutti quanti. E in fondo anche i libri a volte servono a quello, no? A evadere verso esperienze più intense, magari anche senza provarle veramente.
I love the idea that books might be to sort of ease the claustrophobia of just...
Amo l'idea che i libri possano in qualche modo alleviare la claustrofobia della vita. Suppongo che una delle cose che certamente i libri fanno è permetterti di ottenere una specie di estensione immaginativa. Entri in un altro mondo, in altre vite, hai una sensazione di contatto con altre menti che non so dove altro si possa trovare. Cioè, ovviamente nelle nostre amicizie, nelle nostre storie d'amore, abbiamo la sensazione di conoscere un'altra mente, ma avere quel tipo di intimità con un'altra mente è qualcosa che penso la letteratura faccia in un modo che nient'altro può fare. Ed è una delle cose più preziose della letteratura. Poi la domanda a cosa serve la letteratura rimane una domanda irrisolta. È fondamentalmente, io credo, un aiuto al pensiero. Quando leggiamo, pensiamo insieme all'autore. Pensiamo alle vite delle persone di cui stiamo leggendo e anche, ovviamente, pensiamo alle nostre vite, perché c'è sempre quella sensazione di Giano bifronte nella lettura, dove stai guardando in due direzioni, nel libro ma anche nella tua vita. E comunque, sai, anche se è un libro di fantascienza o, al contrario, ambientato centinaia di anni fa, sempre di persone si parla. Quindi getta una sorta di luce anche sulla tua vita.
It's people. So it still shows throws some kind of light onto your own life.
E allora non possiamo far altro che ammirare il modo di raccontare l'amore di Andrew Miller, che è lontano anni luce da ogni idea di romanticismo, insomma, scusate la parola, però insomma, rende.
I think the only sort of rule I have is not to call them love affairs. And
penso che l'unica regola per scrivere storie d'amore sia non chiamarle storie d'amore e usare la parola amore il meno possibile. Io, come quasi tutti, scrivo di persone in relazione. Scrivo del modo in cui le persone si parlano, quanto vicino stanno l'una all'altra. A volte se hanno i vestiti addosso o no. E per il resto non voglio fare supposizioni. Non voglio dire amore così che tutti pensino: oh certo, l'amore. L'amore lo conosciamo tutti. In realtà forse non sappiamo niente dell'amore. Samuel Johnson, lo scrittore che ha messo insieme il primo dizionario d'inglese nel 1700, definiva il romanzo come una piccola storia per lo più sull'amore. Edward Morgan Forster, altro meraviglioso scrittore inglese, amava dire: è molto curioso che di tutti i romanzi il 70% ha a che fare con l'amore e il 30% ha a che fare con il lavoro, mentre in realtà nella vita è l'esatto contrario. Che poi in effetti sei fortunato se arrivi al 30% di amore. Quindi, quando si parla di amore, cerco di non fare supposizioni e cerco di non essere scontato. Non voglio essere uno scrittore pigro, sai, come in quei film dove a un certo punto si capisce che i personaggi si stanno innamorando e c'è un certo tipo di montaggio che ci fa capire subito dove stiamo andando a finire, tipo, ok, è amore. Quello cerco di evitarlo.
Dentro La Terra d'Inverno, i personaggi raccontati da Andrew Miller spesso mettono in luce un tratto fondamentale dell'esperienza umana, e cioè i pregiudizi di diverso tipo su cui è fondata la nostra vita. Ci sono pregiudizi verso gli stranieri, ma anche ad esempio verso i malati mentali nel libro. E a volte sembra quasi che questi pregiudizi siano connaturati appunto alla natura umana.
Oh, well, that's a tough question. They clearly arise out. Yeah, I don't sure they are inherent.
Questa è una domanda difficile, cioè ci sono pregiudizi che chiaramente non sono innati. Basta guardare i bambini al parco giochi. Quando hai bambini piccoli, lo vedi e capisci, per esempio, che il pregiudizio razziale è chiaramente qualcosa di acquisito. L'antisemitismo è chiaramente acquisito, come la misoginia. Non c'è nulla di innato in questo. Invece, suppongo ci debba essere qualche elemento di territorialità in noi. Questo sì. Qualcosa che ci fa dire: questo è il mio gruppo qui, quello è il tuo gruppo là. Questo credo sia un elemento profondo che deve essere stato con noi da molto tempo. Detto questo, i miei personaggi assumono e riassumono i pregiudizi del loro tempo, quelli con cui sono cresciuti. Voglio dire, sono cresciute con persone che dicevano cose che ora non si potrebbero dire. I miei zii spesso se ne uscivano con cose per cui oggi saresti arrestato. Oggi il pregiudizio non è scomparso. Magari quello che è scomparso è la probabilità che le persone lo esprimano pubblicamente. Ma penso che dentro i pregiudizi continuino a vivere. E infatti oggi in Gran Bretagna c'è una gran quantità di persone che ora sta parlando di nuovo in termini che anche solo 5 anni fa pensavamo fossero stati superati. Penso che oggi ci sia una nuova fiducia da parte della destra, o insomma di quel gruppo di persone che crede in questi pregiudizi, e sentano di nuovo la possibilità di uscire allo scoperto con cose che erano diventate in qualche misura proibite, socialmente proibite. Ecco.
To some extent forbidden.
Socially forbidden.
Yeah. Yeah. Socially forbidden. Yes. Yeah, yeah. And so I think for all these characters, all the four people at the center of this book, they're held in a kind of tension.
Penso che tutte le quattro persone al centro di questo libro siano in una sorta di situazione di tensione tra ciò che era e ciò che potrebbe essere, che poi è una cosa che accomuna tutti quanti, se ci pensi. Dunque, come dicevamo, questo raccontato nel libro è l'inizio di un decennio che ha visto enormi cambiamenti, ed è sempre interessante capire a che punto le persone si rendono conto dei grandi cambiamenti sociali. Perché penso che ci siano sempre alcune persone che lo capiscono, che vedono il futuro con grande chiarezza. La maggior parte di noi, invece, è molto scarsa nel capire cosa accadrà. Penso che siamo, per la maggior parte dei casi, davvero scarsi. Sfortunatamente questa maggioranza di persone include anche i politici.
Really bad. Unfortunately, those people include politicians and all kinds of people.
Così conclude Andrew Miller. Questa era la sua voce. Andrew Miller, autore del bellissimo La Terra d'Inverno, edizioni NN.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu piel.
Torniamo qui oggi con Alice a chi scrive in italiano da madrelingua per incontrare uno scrittore che è ben più di uno scrittore. Nel senso che lui è Giorgio Vallortigara, forse lo conoscete, è professore di neuroscienze all'Università di Trento e ormai da un po' ha una fiorente attività di saggista e divulgatore. Ricordiamo Cervelli che contano insieme a Nicola Pancera, che tra le altre cose parlava delle capacità matematiche di varie specie animali. Ricordiamo Il pulcino di Kant, che parte proprio dai pulcini e da meccanismi come l'imprinting per raccontare cosa c'è in qualche modo di innato nel nostro cervello e cosa apprendiamo, o meglio, cosa possiamo apprendere. Sono tutti temi molto affascinanti e ora che Giorgio Vallortigara arriva al romanzo, non è che li abbandona completamente, perché questo suo desiderare parte dalla storia di uno scienziato, tale Isaac, che non si limita a studiare scienza, ma desidera appunto, il primo dei tanti desideri che ci sono dentro questo libro, e del resto il titolo mica l'ha dato a caso, ecco, desidera scrivere un libro su un altro scienziato, Douglas Spalding, grande biologo inglese, che fu anticipatore di studi, ad esempio proprio sull'imprinting, tra le altre cose, e che però è stato un po' dimenticato dalla storia. E quindi, su due piani temporali differenti, iniziamo a seguire le due vite, sia di Isaac sia di Douglas, vite che, come quelle di tutti, hanno a che fare ovviamente con il lavoro, quindi con il loro lavoro di scienziati, ma anche con incontri e naturalmente amore, perché insomma, lo dicevamo prima con Andrew Miller, di amore i romanzi parlano sempre, no? E poi anche l'amore è una forma di desiderio, ma per raccontarci tutti questi desideri dentro il suo, appunto, desiderare, c'è con noi Giorgio Vallortigara. E dunque, per prima cosa, benvenuto, professor Vallortigara, benvenuto qui con noi e con Alice.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, dunque, io inizierei a parlare di desiderare partendo dal fatto che i neuroscienziati italiani stanno scrivendo molto ultimamente e il pubblico sembra anche rispondere molto bene. Cioè, mi viene in mente, non so, la saggistica. Un paio di settimane fa è uscito l'ultimo di Daniela Perani, anche lei neuroscienziata di fama, e il libro si intitola Quando il cervello si emoziona, che è già un titolo che dice molto. Però poi i neuroscienziati italiani scrivono anche romanzi. Un anno fa, proprio di questi tempi, era uscito 51 giorni di Andrea Moro, grande neurolinguista che ha lavorato insomma tanto con Noam Chomsky e che scrive romanzi che riescono a essere insieme molto colti e per fortuna molto divertenti. E allora, professore, scusi se ho fatto questo preambolo lunghissimo, ma era per arrivare a chiederle, si sente un po' parte di un movimento letterario degli scienziati?
Allora, mi sento parte di un movimento di autori che parlano la scienza, per usare un'espressione, come dire, un poco sgrammaticata, ma per capirci, indipendentemente dalle forme con cui questo può essere realizzato. Voglio dire, per molto tempo ho scritto saggi di divulgazione scientifica, più o meno rivolti al pubblico, alcuni più di divulgazione più alta, come si usa dire, altri con caratteristiche di maggiore semplicità, ma sempre con il tentativo di trovare forme di espressione che avessero le caratteristiche della narrativa, della letteratura in un certo senso. E quindi per me la transizione al romanzo è stata facile. Può darsi che il mio prossimo romanzo, se mai ci sarà, sarà meno direttamente collegato con i temi scientifici, però questo chiaramente lo è ed è buona sostanza un modo per parlare delle mie ossessioni.
E se dovessi chiedere com'è cresciuto il suo desiderio di scrivere narrativa in questi anni?
Lo avevo detto esplicitamente che provavo, coltivavo in sé, covavo questa specie di invidia per gli scrittori veri, per i narratori che hanno la possibilità, insomma, di, come si usa dire, di parlare al cuore della gente e produrre emozioni. E non è impossibile nel caso della divulgazione scientifica, però è un tipo di emozione che ha a che fare, secondo me, con il senso di meraviglia o di ammirazione che può suscitarti un'idea interessante, oppure lo puoi trasmettere indirettamente l'emozione quando mescoli aspetti aneddotici della tua vita, esperienza personale o eventualmente, per chi fa divulgazione in senso stretto, raccontando le vite, diciamo così, degli scienziati eminenti, e mescolandole, diciamo così, con le loro scoperte. Però in realtà con un romanzo è un'altra faccenda, perché lì davvero puoi suscitare emozioni.
E quindi, volendo molto riassumere, è arrivato al romanzo più perché lo desiderava o perché in effetti si arriva a un punto, si arriva a pensare che non si può spiegare tutto con la scienza e con i saggi? Sto banalizzando in un modo terribile, mi rendo conto, ma il senso della domanda c'è, credo.
Tutte e due le cose. Da una parte, io sono e mi sono sempre considerato un grande lettore, un lettore forsennato, fin da quando ero bambino e da quando ho letto L'Isola del Tesoro, I Tre Moschettieri, i libri che si leggevano, insomma, da ragazzo. Quindi, per chi mi conosce, voglio dire intimamente, per gli amici, l'approdo alla letteratura, alla stesura di un romanzo era in un certo senso atteso. Però c'è anche questo aspetto, sì, che diceva lei, e cioè la realizzazione che ci sono aspetti della intuizione, direi, della natura del mondo o di quel pezzettino di mondo di cui io mi occupo, che ha a che fare con il funzionamento del sistema nervoso, il funzionamento della mente, che hai l'impressione di aver colto in qualche modo, ma che non puoi esprimere nei modi tradizionali del sapere scientifico, cioè nella forma di un paper o di una monografia o di una comunicazione ad un congresso, e quindi devi usare gli strumenti dell'allusione e della menzione, che sono gli strumenti che puoi usare in letteratura.
Ecco, ma quindi lei crede che gli scienziati siano in qualche modo divisi tra la comprensione del mondo che hanno come scienziati e quella che hanno come persone, che a volte in qualche modo non si sovrappone e quindi ti dà da pensare?
Sì, questa è una cosa che ho affermato spesso nelle conferenze pubbliche e che alcuni hanno trovato un pochino sorprendente, perché io prendo molto sul serio il nostro pedigree, la nostra storia passata, e so che la scienza fonda le sue origini, neanche tanto antiche, nell'attività di quelli che un tempo erano chiamati stregoni, alchimisti, eccetera. E gli alchimisti sapevano, ad esempio, che la storia della trasmutazione del metallo in oro era un puro pretesto, perché quello che un alchimista cerca di fare, di ottenere, è la trasformazione personale di se stesso. Questa è una storia che Marguerite Yourcenar ha raccontato molto bene nell'Opera al Nero, no? L'opera e la trasformazione con i vari passaggi, Albedo, Nigredo, eccetera, è prima di tutto qualche cosa che consente all'alchimista di modificare se stesso e di raggiungere una forma più completa di comprensione. E questo credo valga ancora oggi per chi fa il mio mestiere, cioè quando hai un'età, come si usa dire, e hai dato un po' di contributo al sapere scientifico, ti rendi conto che alla fin fine quello che sei riuscito a fare è ben poca cosa. La metafora che io utilizzo sempre è quella del grande castello, e all'interno di questo castello tu, se sei stato bravino, hai gettato un po' di luce su un bugigattolo, un pezzettino di corridoio o d'altro. E questo è quello che ti puoi aspettare alla fine di una onesta carriera nella scienza. Nello stesso tempo hai l'impressione di avere in qualche modo colto la struttura complessiva del castello, la natura della realtà, ma l'hai colto in una maniera totalmente individuale, personale, una specie di intuizione che puoi rendere nella forma dell'espressione artistica, per esempio in un romanzo, oppure se ne sei capace con la poesia, oppure con la musica. Perché non appartiene al genere di conoscenza intersoggettiva che è propria del sapere scientifico. È una specie di intuizione che puoi comunicare agli altri e che può probabilmente essere capita in maniera piena da chi ha fatto lo stesso tuo percorso, dagli altri stregoni.
Giorgio Valortigara, dicevo prima brevemente che desiderare comincia con uno scienziato che desidera scrivere un romanzo su un altro scienziato. E quindi siamo già tra metaletteratura, racconto scientifico e anche autobiografia, perché lo scienziato protagonista, insomma, un po' le assomiglia per certi versi. E allora, quando è che ha capito che tutti questi diversi pezzi di questo puzzle potevano andare al loro posto? E qual è il pezzo che è venuto prima degli altri nella progettazione di questo libro, che io credo sia stato progettato con grande cura e con grande anticipo, cioè non sembra proprio un'opera istintiva, diciamo.
Allora, ha richiesto molti anni la stesura, perché è una cosa che è stata fatta, come si usa dire, un po' a latere nel tempo libero ed era legata, insomma, alla mia passione per la letteratura. E c'erano degli elementi, diciamo così, di partenza, sicuramente l'idea di raccontare la storia di questo biologo vittoriano oscurissimo di cui nessuno sa nulla come una specie di tributo personale, perché Douglas Spalding è stato in un certo senso il mio eroe scientifico, più di quanto non lo sia stato Lorenz o altri studiosi, e sentivo, come dire, una specie di dovere morale di raccontarne la storia, che è una storia molto appassionante, tra l'altro, perché è una storia che mescola la scienza con aspetti romantici, con una storia d'amore, con le sue difficoltà personali, con la malattia. E quello era, diciamo così, l'obiettivo iniziale, però io avevo bisogno di collegare la mia passione per questo oscuro studioso con le mie ossessioni, cioè con i temi che occupano oggi la mente di molti ricercatori, non solo scienziati, ma anche filosofi, per esempio, e di raccontarli in una maniera che non fosse didascalica e pedissequa, perché appunto i saggi divulgativi li ho già fatti, li ho già scritti, no? E qui la mia idea era quella di far entrare surrettiziamente il mondo delle idee direttamente nella storia, in maniera tale che il lettore, se vuole, ci si appassiona oppure rimane a livello della pura trama e del mistero, senza stare a seguire certi dettagli che fanno parte, insomma, in maniera indiretta della storia.
E allora, per riassumere, quanti desideri ci sono dentro desiderare? Perché si parla, ad esempio, del desiderio di espandere le proprie capacità intellettive, ma anche di amore e di sesso, banalmente.
Sono tutte manifestazioni della stessa cosa, secondo me, no? Io trovo che il desiderio è intrinseco al fenomeno della vita, all'esistenza di organismi, cioè gli organismi tutti sono alla fin fine macchine desideranti, sono macchine che stabiliscono sulla base del rapporto che intrattengono con l'ambiente che abitano dei valori, delle cose che contano di più, di meno, che sono importanti, importanti inizialmente in special modo per il loro corpo. E questo per me è intrecciato con il problema, con il tema dell'origine della coscienza, che vuol dire l'origine dell'esperienza, cioè il fatto che noi sentiamo le cose, proviamo qualche cosa. Per esempio, proviamo amore per un'altra creatura.
Ecco, entrando proprio nella materia letteraria del libro, una cosa che c'è tantissimo dentro questo libro sono gli aneddoti, cioè le storie divertenti, che devo dire, adesso non voglio usare piaggeria, ma lei è molto bravo a raccontare. Anzi, lei sembra avere proprio la passione per questa idea dell'aneddoto. Usa l'aneddoto, di solito lo usa nei saggi per raccontare la scienza, e qui invece lo fa per fare progredire la vicenda nel romanzo, ecco. L'aneddoto però, pensiamoci, è un'arma un po' a doppio taglio, perché rischia a volte di mangiarselo il senso del discorso. Un bel aneddoto attira l'attenzione di chi ascolta, o di chi legge in questo caso, e poi uno si ricorda quello. E quindi lei ha delle regole che usa per scegliere e trattare gli aneddoti.
Sì, non solo l'aneddoto, ma anche la storiella, no? Perché nel libro alcuni sono aneddoti, sono davvero cose accadute che magari sono poco conosciute e che possono essere sorprendenti e che rendono, tra l'altro, secondo me, l'idea dell'attività scientifica come una faccenda così terribilmente umana e così terribilmente passionale, no? Io l'ho scoperto per caso non moltissimi anni fa, ad esempio, che Lorenz ebbe una storia d'amore con la giovane compagna del genetista Haldane, e anch'io ho provato stupore perché avevo sempre pensato, insomma, alla relazione strettissima e super monogamica di Conrad Lorenz con la sua compagna di infanzia Gretel, con la quale gioca sulle rive del Danubio inseguendo e nuotando con le occhette, e che poi sposa e che rimane la sua compagna per tutta la vita. Le storielle o gli aneddoti, che siano aneddoti veri come questi o che siano storielle come quella per esempio sul biologo molecolare o d'altro, sono cose che a me personalmente non avevano assai colpito, ma avevano fatto sorridere, oppure eventualmente in alcuni casi anche irritare. E quindi ho usato me stesso come strumento di misura della possibilità che la storia, l'aneddoto possa essere interessante per gli altri lettori.
Giorgio Valortigara, nel libro ci sono diversi riferimenti a modi per espandere il cervello nel senso della coscienza, sia fisicamente, quindi trapanandosi il cranio, è vera questa cosa, ma poi si arriva alla chimica, no? Alle sostanze psicotrope. Ecco, cosa ne pensa di questo cosiddetto rinascimento psichedelico che secondo alcuni stiamo vivendo? Cioè, c'è un ritorno di moda di queste sostanze?
L'interesse per queste sostanze ha sempre attraversato la letteratura, dai fumatori d'oppio a Huxley con le sue esperienze con la mescalina, e anche all'interno della comunità scientifica, questo è meno noto, ci sono sempre stati, a parte il caso che fu un incidente, insomma, di Hoffman con l'LSD, anche in anni recenti ci sono stati vari studiosi in ambito scientifico che hanno provato le sostanze psichedeliche per avere un qualche tipo di intuizione o di idea nuova sulla natura della coscienza e dell'esperienza. Io racconto queste cose perché le trovo interessanti, io trovo molto interessante l'uso che alcuni autori come Edoardo Camurri, Vanni Santoni e molti altri stanno facendo di questo genere di esperienza nell'ambito letterario. Nello stesso tempo le guardo con un tanto di disincanto. Lei conosce la storia di quello che ottenne Huxley quando cercò di tradurre in una forma scritta, obiettiva, le sue esperienze di viaggio con la mescalina? Huxley teneva un taccuino in cui cercava di scrivere tutto quello che esperiva, vedeva, eccetera, e durante un viaggio ebbe questa esperienza che è comune, insomma, di comprensione del tutto, cioè un momento in cui la verità ultima e la realtà della realtà gli sembrava di averla proprio colta, e sul taccuino scrisse immediatamente questa soluzione. E poi, quando cessò l'effetto della sostanza e andò a leggere quello che c'era scritto, scoprì qualcosa di assolutamente prosaico. C'era scritto: "E tutt'attorno c'è un terribile odore di trementina." E questa è la natura ultima della realtà, quale è rivelata dalla mescalina, evidentemente.
Ecco, che è un po' come la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo, tutto quanto, di Guida Galattica per gli autostoppisti. Grazie mille, professor Valortigara, di essere stato con noi e con Alice.
Grazie a voi.
Ricordo agli ascoltatori che Desiderare è nelle librerie con l'editore Marsilio.
Les mots de papa. Écoute, écoute bien ce qu'il te dit. Ouvre, ouvre bien tes oreilles. Attrape les mots de maman. Écoute, écoute bien ce qu'elle te dit.
Makutu kama yoka ngantuko e makutu. makutu kama yoka ngantuko e.
Ancora Michele Serra con voi e con Alice, ancora novità in libreria e la prossima che raccontiamo insieme questo pomeriggio è uscita a fine settembre e in effetti possiamo considerarla una novità a metà, nel senso che è un libro sicuramente nuovo ma con un personaggio e una saga ormai leggendari nel mondo del giallo italiano, perché Massimo Carlotto qui ricomincia, ci ricasca e racconta una nuova storia dell'alligatore, uno dei personaggi che hanno davvero costituito, come dire, le fondamenta del genere noir o giallo o crime, insomma, chiamiamolo come vogliamo, ma è quella roba lì. E ha costituito la rinascita, l'alligatore, di questo genere per la letteratura in italiano. Ora, questo è il 12° libro legato all'alligatore, che ritroviamo sempre con i suoi amici, che sono Beniamino Rossini, Max La Memoria, se avete letto qualche storia lo sapete, e lo ritroviamo lui perso nelle nebbie del nord-est italiano, che sono poi sempre state il suo habitat naturale, no? Lo ritroviamo a combattere, con i suoi metodi non sempre ortodossi, una criminalità che è cambiata nel tempo. Nuove mafie, le banche cinesi che riciclano il denaro, la tratta delle donne gestita dalla mafia ucraina e soprattutto torna la sua nemesi, Giorgio Pellegrini. Ma di tutto questo andiamo a parlare con lui, Massimo Carlotto, e dunque benvenuto con noi e con Alice, Massimo.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ecco, Massimo Carlotto, mi spiace cominciare con delle banalità, ma inevitabilmente dobbiamo iniziare parlando di questi 30 anni di Alligatore, che è entrato ormai di diritto tra i personaggi più longevi del romanzo giallo, in generale perché, facendo due conti, ha già un paio d'anni di esperienza in più di Sherlock Holmes, che non è male, tutto sommato. Ecco, mi dice a che punto è il suo rapporto proprio personale con l'Alligatore dopo 30 anni? Cioè, lei ci parla ormai?
Sì, sì, io ho un ottimo rapporto con l'Alligatore, ogni tanto mi viene a trovare, ci beviamo del Calvados insieme, ci fumiamo una sigaretta, questo è il nostro rapporto. Abbiamo un rapporto molto intenso, anche perché per riuscire a scrivere un romanzo dopo 8 anni e non perdere di vista un personaggio significa che c'è un rapporto veramente intenso, ma non solo con l'Alligatore, anche con Beniamino Rossini e Max La Memoria.
E giusto per fare il punto, l'Alligatore per lei vuol dire raccontare la provincia italiana, insomma questo nord-est, questo Veneto noir e anche oltre. Posso chiederle, visto che noi siamo geograficamente non troppo lontani ma abbastanza, ci racconta cosa ha offerto di unico questo territorio italiano in questi anni e qual è anche lo slittamento, l'evoluzione di questo territorio che vuole raccontare in questo ultimo romanzo che ricordo si intitola A esequie avvenute?
Ho atteso 8 anni prima di tornare a scrivere dell'Alligatore, perché se è vero che questo tipo di letteratura serve per indagare la realtà sociale attraverso le trasformazioni criminali, bisogna che tutto questo avvenga nel territorio. Io non credo nei romanzi di trama, io credo invece nei romanzi dove l'analisi sia fondamentale, sia importante raccontare qualcosa di vero e di sostanziale al lettore. E quindi ho atteso questi anni, ma che cosa ho raccontato? Ho raccontato, secondo me, da un lato una profonda trasformazione antropologica del mio territorio, dove un fenomeno endemico è rappresentato dalle persone assolutamente con la fedina penale pulita, perfettamente integrate nel tessuto sociale, che delinquono. Non delinquono per scelta esistenziale, ma per loro il crimine è una scorciatoia per accumulare denaro. Ed è un fenomeno veramente interessante perché riguarda moltissime persone. Ogni giorno ne abbiamo notizia sui giornali. E quindi ho voluto raccontare questo per arrivare a raccontare quella che è una caratteristica economica del mio territorio, che è il nero, no? Il nero, cioè il denaro che non risulta, no? Qui viene considerato come l'anima dell'economia del territorio. Lo pensano tutti. Però io mi sono fatto una domanda: dove va a finire tutto questo nero? E ho trovato una risposta, ovviamente parziale, ma una risposta reale, e cioè va a finire nelle banche clandestine cinesi.
Visto che abbiamo parlato del paesaggio esterno, parlando invece del paesaggio interiore del personaggio, dell'alligatore, che insomma lo conosciamo da un po' di anni, e ogni volta, e qui anche, viene sempre fuori un discorso etico. Se lei dovesse descrivere qual è la base, proprio il cuore del codice etico dell'alligatore, quello che non cambierà mai, cosa direbbe?
È una forma di giustizia diversa da quella che viene praticata nella società. L'alligatore è un marginale, uno che vuole, ha scelto di stare all'esterno della società perché questa società a lui non piace. Non la capisce, non la comprende e usa proprio le investigazioni per comprenderla. La base è proprio una dimensione etica tra quello che è giusto e non è giusto, però in un altro mondo, e che è il mondo dell'alligatore. Per cui sono scelte etiche che non comprendono la differenza tra legale e illegale. Se per raggiungere giustizia serve l'illegalità, l'alligatore molto volentieri oltrepassa quella linea. Ci sono alcune scelte di fondo che ho raccontato nei romanzi, non la droga, non la prostituzione, ma soprattutto una ricerca ossessiva di una realtà che non è quella che nasce nei tribunali dal confronto tra le parti, dove magari uno è più abile e riesce a vincere, ma è la verità vera, proprio quella, l'essenza della verità che si può trovare solo rovistando fino in fondo qualsiasi costo.
Invece, parlando di cambiamenti, i personaggi sono invecchiati, questa cosa si sente. L'idea classica del noir americano, insomma, eccetera, eccetera, è quella dei personaggi che sono sempre un po' uguali a loro stessi. E quell'idea lì ormai è superata del tutto, o è solo che non piace a lei?
A me non piace, di fondo, perché secondo me quando un personaggio deve raccontare un tempo, lo deve raccontare con tutto il bagaglio di esperienza e memoria che può avere una persona che invecchia realmente negli anni. Invece i personaggi, secondo me, quelli che non invecchiano mai, ma è il mondo che invecchia intorno a loro, secondo me fanno più fatica. È una scelta che ho fatto fin dall'inizio. E questo spaventa anche i lettori perché quando è uscito il romanzo hanno capito che sono passati 30 anni e l'alligatore ha poco più di 60 anni e Beniamino Rossini si avvicina ai 70, si sono preoccupati. Ma io li ho tranquillizzati dicendo che io sono l'autore, faccio quello che voglio, quindi avranno tra i 60 e i 70 anni da qui all'eternità.
Forse proprio il fatto di invecchiare, forse, è quello che fa concentrare di più sulla dimensione dell'amicizia tra l'alligatore e i suoi, diciamo, storici sodali. Ma perché, cioè, è così nella vita, da giovani si può avere un'amicizia anche un po' più ruvida, poi è il caso di ammorbidirla un po'. Glielo chiedo adesso, così detto tra noi, perché è un tema a cui penso. Io sono in quell'età di mezzo, sulla quarantina, con figli, per cui è un'età in cui non vivi l'amicizia intensamente, come a 20 anni, pur avendo amici che consideri molto amici, però non riesci magari a frequentare, a fare come un tempo. E credo che magari poi, superata la cinquantina, magari quei rapporti tornano più intensi. Non lo so, comunque insomma è una cosa a cui banalmente tutti pensiamo, credo.
Sì, io ho fatto una scelta da molti anni, cioè quella di ricavarmi sempre uno spazio per coltivare le amicizie. Ogni amicizia ha bisogno di essere nutrita, in modo che nella mia concezione bisogna fare qualcosa insieme. Io ho amici per la pelle, però sono amici con cui o nel passato, per esempio nel periodo politico, o successivamente con il mondo artistico, ho fatto delle cose materiali. Queste rimangono una base, secondo me, importante che rimane per sempre. E l'alligatore mi assomiglia molto a questo punto di vista, cioè il fatto di coltivare un'amicizia che cambia nel tempo, perché si nutre anche quella di saggezza, memoria ed esperienza. Ed è, secondo me, molto bello arrivare a una certa età e avere delle amicizie da rivendicare, perché ti permette di valutare veramente la vita in altro modo. Hai un patrimonio con cui fare i conti che è davvero, secondo me, immenso.
Senta, lei ha vissuto, diciamo, in prima persona questa grande rinascita del noir che c'è stata proprio nei 3 decenni dell'Alligatore, insomma, da metà degli anni 90 a oggi, dico proprio a livello di libri e di mercato, almeno. Lei si è dato una spiegazione su, insomma, da cosa dipende questo movimento che è nato?
Ma sì, io ricordo metà degli anni 90, in Italia non ci filava nessuno, io ho conosciuto gli altri autori nelle università francesi, perché erano gli unici interessati al nostro lavoro e ci chiamavano. Quindi io, per esempio, tutti gli altri italiani li ho conosciuti lì. Ed è nato un movimento molto forte anche di confronto tra gli autori. Credo che questo abbia aiutato, anche perché abbiamo fatto delle scelte importanti, come quella di trasformare il territorio in un vero e proprio personaggio. E questo ha caratterizzato in modo particolare il romanzo poliziesco in noir italiano ed ha aiutato molto per le traduzioni, questo fattore qui. Perché la gente è interessata? La gente è interessata al crimine perché è cambiata la relazione tra crimine e società. Il crimine fa parte della nostra quotidianità. Da quando ci alziamo la mattina c'è sempre qualcuno che no, cerca di truffarci online, andiamo al supermercato, compriamo qualcosa sofisticato, no? Qualcosa di pensato e creato dalla criminalità organizzata. Dobbiamo fare mille attenzioni, dobbiamo blindare la nostra casa, dobbiamo, no? Difendere la nostra auto, tutto questo ha portato anche grazie a politiche securitarie che hanno creato panico tra le persone, hanno portato le persone ad appassionarsi al crimine e questo è un lato. In Italia c'è una caratteristica in più. L'Italia è il paese dei grandi misteri. Se andiamo corti storicamente, partiamo dal 69, da Piazza Fontana, vediamo che l'Italia è tutto un grande mistero, che lo Stato non è mai stato in grado di chiarire un solo dei grandi fatti che hanno caratterizzato l'Italia. E questa storia del mistero, questa negazione del diritto alla verità dei cittadini italiani ha portato anche quello a interessarsi, perché molti, molti lettori ci dicono che leggono i nostri romanzi per trovare delle risposte.
Grazie mille Massimo Carlotto di essere stato con noi e con Alice.
Grazie, alla prossima.
Dunque, A esequie avvenute è l'ultimo romanzo di Massimo Carlotto e anche l'ultimo dell'Alligatore ed è nelle librerie con l'editore Einaudi di Torino.
Libri, storie e idee.
Sempre Michele Serra con voi, ancora una decina di minuti con Alice e con i consigli d'autore, consigli di lettura che oggi arrivano da Giuliana Altamura che è collegata con noi. Intanto bentornata Giuliana.
Grazie Michele e buonasera a tutti e a tutti.
Dunque, cosa possiamo dire su Neige Sinnot? Intanto che è un'autrice francese assolutamente strapremiata negli ultimi anni, ha vinto anche il premio Strega europeo nel 2024. Ricordiamo il suo precedente Triste Tigre, dove raccontava tra l'altro la violenza che aveva subito da bambina dal patrigno, quindi anche una storia vera sotto. La Realidad condivide, diciamo, col libro precedente la stessa voce in prima persona e la stessa forma ibrida che mescola il racconto, la riflessione, la critica, a partire però da una storia che è la storia dei suoi viaggi in Messico, naturalmente. Il titolo, come abbiamo detto prima, in qualche modo non inganna in questo caso, visto che è titolo in spagnolo. Allora, magari possiamo dare intanto due tratti su quello che è la storia di questo romanzo.
Assolutamente, allora, prima di tutto ci tengo a citare la traduttrice Luciana Cisbani, fa un lavoro meraviglioso, e questo libro appunto come il precedente Triste Tigre pubblicato da Neri Pozza. E sì, la storia che appunto come dicevamo è una storia vera naturalmente, comincia quando due ragazzi, Necia, cioè Neige, e Maga, una sua amica, partono zaino in spalla per il Messico e hanno con sé due tomi di teoria marxista da consegnare al subcomandante Marcos, che è il portavoce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
E quindi
è
qui siamo
folle.
Dalla parte del progetto appunto un po' immaginario, diciamo, un sogno.
Sì, anche se in realtà è qualcosa che loro hanno fatto davvero. È una narrazione che davvero parte dal vissuto dell'autrice per poi aprirsi anche all'indagine sociologica, al saggio postcolonialista, la dissertazione letteraria, e parte proprio da questo viaggio, dall'idea, dalla scintilla. Loro in realtà non stanno cercando soltanto il subcomandante Marcos, questo rivoluzionario, ma cercano qualcosa che, per citare la Sinnot, è simile a un destino, perché sia Neja che Maga hanno 20 anni ma sentono di non avere ancora trovato quello che è il loro posto nel mondo e non capiscono quasi nulla di ciò che poi accade intorno a loro in questo viaggio in Messico, e forse proprio per questo riescono a essere felici. La cito: il Messico, scrive Sino, sembrava essere stato inventato per la nostra non comprensione di qualunque cosa, e naturalmente poi loro non arriveranno mai alla realtà, ma il viaggio sarà un viaggio importante perché le trasforma, fa nascere dentro di loro quello che è il seme di un interrogativo politico ed esistenziale che poi verrà sviluppato nel resto del libro. E la domanda che nasce dentro di loro è proprio questa: con quale diritto due ragazzi occidentali vanno in un territorio come quello che non gli appartiene? E perché mai insistere per andare a conoscere gli zapatisti se non è la loro battaglia, è una lotta che in qualche maniera non appartiene a queste ragazze? E proseguire nel viaggio, quindi, a quel punto diventa possibile soltanto mettendo in discussione la propria identità. E il punto di partenza di questa messa in discussione è il linguaggio. Quindi dare un nome diventa un atto di potere. E scrive Sino che bisognerebbe essere sempre consapevoli della violenza che si esercita quando si dà un nome a qualcosa.
Ecco, questo possiamo dire che entri in una specie di sguardo della letteratura che cerca di decolonizzare appunto il modo in cui vediamo il mondo da occidentali.
Assolutamente sì, anche perché il primo incontro dell'autrice col Messico è avvenuto proprio attraverso le parole, attraverso la letteratura. Prima con Antonin Artaud, che negli anni 30, no, era stato in Messico perché cercava una rivoluzione della coscienza, e poi l'Ecclesiot, che ha raccontato il mondo indigeno interrogandosi sulle parole con cui l'Occidente lo ha descritto e travisato. E persino decolonizzare lo sguardo significa proprio cominciare dalla lingua, quindi da come chiamiamo le cose, da come le nominiamo e da come raccontiamo l'altro, ecco. E Sino poi all'interno del libro si sofferma anche su altri due viaggi in particolare che ha fatto nella sua vita in Messico, in cui poi ha finito anche per trasferirsi e per vivere effettivamente. E uno è nel 2013 con la sua famiglia, proprio su invito degli zapatisti, e l'altro invece da sola a quelli che sono stati i famosi incontri internazionali delle donne che lottano, quindi un raduno di migliaia di donne, sempre organizzato dalle donne zapatiste. Ed è lì che sperimenta un mondo senza uomini, senza paura, e attraverso anche le storie delle altre riconosce le violenze e le umiliazioni che lei stessa per prima ha subito, e si accorge che la violenza è qualcosa che l'ha limitata, che la condanna tuttora a essere qualcuno che non desidera essere. Così poi a quel punto lei si chiede se la scrittura non serva proprio a questo, quindi non sia un tentativo di voler essere, quindi di prendersi o forse di riprendersi quello che è il proprio posto nel mondo.
E questo poi, insomma, è una cosa su cui abbiamo riflettuto e riflettiamo spesso, su qual è il ruolo della letteratura, ma la violenza possiamo dire sia un po' il filo rosso che unisce il precedente Triste Tigre con questo La Realidad. Poi c'è molto di più, però questo è un punto sicuramente fondamentale.
Questo è anche proprio il modo in cui il libro è scritto, cioè un libro che riflette su se stesso nel momento in cui viene scritto, quindi si interroga sulla scrittura e sul suo significato nel farsi, ecco, in cammino, perché è un libro che non vuole né spiegare lo zapatismo né parlare del Messico, del colonialismo, della violenza sulle donne, che sono pure tutti i temi presenti, sino vuole tornare a quel momento in cui ha sentito proprio nascere dentro di sé un cambiamento che è nato proprio dall'incontro con l'altro, e quindi vuole ripercorrere questo cammino, questo suo viaggio fallito di fatto verso la realtà, per tornare in un mondo di cui non capiva nulla, in cui eppure si sentiva felice, si sentiva davvero felice. E quindi tutto quanto il libro, un po' nella sua forma, è un po' lo specchio di questa ricerca dell'autrice, perché appunto è un testo che mescola il romanzo d'avventura, il memoir, il saggio, e che procede appunto, per citare la stessa Sino, da un'ignoranza all'altra, come nella vita reale. Ed è un libro proprio per questo densissimo, pieno di digressioni, a volte anche dispersivo, no? Ma è dispersivo perché riflette proprio la densità del reale, della realtà appunto, e l'esperienza del reale è troppo debordante per essere poi contenuta nelle righe di un racconto, e io credo che appunto Sino riesca a renderlo come nessun'altra autrice oggi è capace di fare.
Possiamo dire che insomma da un viaggio fallito sia nato un successo letterario. Allora intanto grazie mille Giuliana Altamura per il consiglio di oggi.
Grazie a voi.
Con la voce di Giuliana Altamura e con La Realidad di Neige Sino si chiude anche quest'ora con Alice Oggi e con me, Michele Serra. Vi ricordo che di Alice è disponibile anche il podcast sul sito RSI. Vi invito a rimanere con Rete 2 e La Letteratura per Ragazzi nella Tana del Bianconiglio. Alice invece torna sabato prossimo. Un saluto e a presto.
Alice. Alice.